Le 21 e 7 minuti primi, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Salutiamo il sabato e il villaggio che ci lascia i microfoni puntualissimo e iniziamo questa puntata, una puntata, quella di domenica 3 dicembre, con cui vorremmo riprendere il ciclo di puntate sulla profilazione su internet. Abbiamo già speso due puntate per parlarne, le ricapitoleremo e vogliamo appunto proseguire su questo argomento che tante volte torna anche nelle cronache, nell'attualità, nel discorso mainstream e su cui ci sembra valga la pena di spendere qualche parola in più. Prima però vi ricordo i nostri contatti, anzitutto i contatti di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il numero di telefono per chi ci volesse telefonare, per chi vuole farci delle segnalazioni, criticarci o entrare in diretta, ondarossa@ondarossa.info, le mail della radio, le dita nella presa, @ondarossa.info è invece le mail di questa trasmissione. E poi vi ricordiamo anche che questa radio è una radio autofinanziata, autogestita, che non vive di padroni né di pubblicità, e per questo il vostro sostegno è importantissimo. Sostenetela andando sul sito e cliccando su Sostieni, dove troverete tutte le modalità. Quella che più ci fa piacere è senz'altro quella di incontrarci di persona alle iniziative o a Via dei Volsci 56. E in particolare la prossima iniziativa è la presentazione della Scarceranda, che è uscita da poco. Prendetevela al Nido di Vespe, al Quadraro.
E dalle dita della presa ne cogliamo l'occasione per fare gli auguri ai 5 anni del Casale Alba 2, una realtà occupata all'interno del Parco di Aguzzano che da 5 anni costruisce socialità con il quartiere e combatte quel mostro di Re Bibbia che è lì vicino. E a riguardo c'è una produzione che ci piaceva raccontare, che hanno fatto in collaborazione con il gruppo di Degage, che è 1312, e che come Scarceranda parla dei racconti dal carcere, delle poesie, testi che vengono fuori dalle quattro mura in cui queste persone vengono confinate.
E sì, ancora appunto auguri al Casale Alba 2. E però prima di entrare nel vivo della trasmissione, quindi a parlare di internet, vorremmo tornare un po' a spendere delle parole sulla puntata invece precedente, non quella del ciclo della profilazione ma quella di due settimane fa, in cui parlavamo di sistemi cognitivi. Anche questo un ciclo di trasmissioni che stiamo facendo e che senz'altro continueremo, in particolare nella puntata scorsa, che è stata la seconda, se non sbaglio, di quel ciclo.
Sì, è stata la seconda, in cui si parlava, diciamo, di neuroscienze da un punto di vista neurobiologico, e abbiamo intervistato una ricercatrice che si occupava di fare esperimenti su animali. E
su questo appunto noi abbiamo, come dire, rilevato un problema che nella nostra trasmissione, che non ci aspettavamo di avere, ma evidentemente l'errore di valutazione è stato il nostro, e dunque dobbiamo renderne conto a chi ci ha ascoltato, perché può essere sembrato che noi stessimo avallando la ricerca sugli animali, mentre non è così per vari motivi. E appunto, però questo poteva non essere chiaro per il modo in cui poi la trasmissione si è svolta. Infatti noi volevamo in realtà parlare principalmente di neuroscienze, delle idee con cui viene diretta la ricerca, mettendo da parte l'aspetto etico, che pure, come dire, non ci piaceva, però volevamo metterlo da parte. E però questo ci siamo resi conto noi stessi, e lo veniamo a ridire a voi, non si poteva fare.
Eh no, infatti, perché quando si parla di un tema complesso, metterne da parte i suoi aspetti brutti non è certamente una pratica valida, soprattutto quando questi aspetti vengono criticati da altri compagni e compagne anche dai microfoni di questa radio.
Sì, tra l'altro, come dire, né possiamo metterlo da parte e né poi effettivamente ha funzionato, nel senso che poi invece gli argomenti sono emersi e tra l'altro io, come dire, parlo per me, ma credo di poter parlare per tutti noi, non eravamo nemmeno oggettivamente sufficientemente preparati ad affrontarli. Questo penso che vada riconosciuto, del resto forse chi ci ha ascoltato se ne sarà anche accorto e accorta.
Sì, e diciamo che la nostra impreparatezza e il fatto che appunto contavamo di non affrontarlo è una cosa che cercheremo di non ripetere. Insomma, abbiamo imparato molto anche dai microfoni di questa radio, capendo che insomma ci sono degli argomenti su cui proprio che riguardano la scienza e la tecnologia che vanno toccati molto con cura e su cui forse vale la pena approfondire meglio. E ecco, ci sta arrivando un'altra chiamata nel mentre, e no, era uno squillino, erano contenti. E nel mentre io ci terrei a sottolineare due punti che abbiamo più o meno fatto emergere, oltre al fatto che eravamo incompleti e ignoranti a modo nostro, e i due punti su cui diciamo che la redazione di questa trasmissione è d'accordo è che concordiamo che il sistema che rende possibile la sperimentazione animale rientri in un quadro generale di violenza che l'uomo esercita ai danni di altre specie, incapaci di opporsi a questa. Ci dispiace di aver passato il messaggio di avallare questo sistema e di aver usato ironia a riguardo. Il secondo punto è che non crediamo che la questione etica possa essere risolta nel quadro di un sistema legislativo, perché la legge norma le pratiche di produzione e poiché la sperimentazione animale è ritenuta una pratica valida, non impedisce questa, ma piuttosto assicura che essa funzioni al meglio.
Ecco, e come dire, sicuramente ci sarebbe moltissimo altro da aggiungere, però noi sentiamo di non essere noi a dover proseguire, semplicemente perché non ci sentiamo preparati oltre. Non avremmo dovuto affrontare questo argomento in primis, l'abbiamo fatto, ci siamo resi conto che era oltre le nostre possibilità e
sì, esatto, poi... quello insomma.
Poi magari dedicheremo una puntata in futuro a tecnologia, etica, ricerca tutto assieme, giusto per capirci meglio.
Sì, se ci prepareremo adeguatamente forse sì. Quello che ci premeva sottolineare è che con la puntata precedente noi volevamo in qualche modo smontare un sistema di ricerca che in qualche modo mira a ottenere dei risultati veramente poco auspicabili dal punto di vista poi dell'applicazione nella società, e che sicuramente quello della ricerca sugli animali è solo un aggravante di questo sistema.
Eh sì, e ecco, con questa premessa torniamo invece all'informatica. L'informatica è così bella perché si pone sempre astratta dalla realtà e dobbiamo essere noi invece a riportarcela con la sua concretezza, perché se invece uno legge le ricerche informatiche, gli articoli e tutto quanto gira intorno, sembra sempre che si viva in un iperuranio. Allora oggi noi, parlando di web, cercheremo invece di fare il gioco opposto,
cioè cercheremo di fare scendere questo mondo delle idee, anche perché negli articoli di ricerca sull'informatica viaggiamo nel mondo delle idee, ma poi queste idee ci sono persone che le acchiappano e le utilizzano per diciamo qualche cosa che magari non ci sta tanto bene.
Ecco, abbiamo parlato di profilazione, allora proviamo a fare il riepilogo del modo in cui ne abbiamo parlato nelle precedenti due puntate, un bignamino rapidissimo. Nella prima che noi, come dire, nell'articolo sul blog abbiamo, sul sito della radio, abbiamo chiamato per me il solito grazie, parlavamo di quella che si chiama la reidentificazione, che è la forma più primitiva di profilazione, quella in cui semplicemente un sito riconosce i suoi visitatori, però non sa nulla di quello che fanno fuori da quel sito. È come un barista che sa soltanto che tu prendi sempre il caffè in tazza larga, ma non sa quali sono i tuoi generi di musica preferita o niente del genere. Sta lì nel suo bar e vedo quello che fai lì dentro.
Però poi, sai, se vai sempre allo stesso bar, il barista a un certo punto comincia a parlare, ti chiede le informazioni, ed è questo il livello successivo,
quello che abbiamo affrontato nella seconda puntata, in cui invece abbiamo parlato di quello che passa dal tracciamento di terze parti, quindi il tracciamento in cui si utilizzano anche persone che stanno fuori da quel bar, per continuare con la metafora, e da come da questa raccolta di informazioni incrociate si raccolgono un sacco di dati, li tengono grandi aziende che ne hanno una grande quantità, questi dati valgono un sacco di soldi e permettono poi la personalizzazione. Grazie al fatto che queste grandi aziende questi dati li trafficano in vari modi, li comprano e li vendono in continuazione, e poi alla fine quello che vi succede è che voi scrivete un sacco di informazioni, non lo so, fate ricerche su Vienna, sul castello di Vienna, sulla storia dell'impero asburgico, poi aprite il sito di una compagnia aerea e vi appare un viaggio già pronto per Vienna. Non è magia, è profilazione, che però ci assomiglia.
Ci assomiglia molto, e per alcuni potrebbe anche essere comoda da certi punti di vista. Peccato che noi in questa maniera non facciamo altro che cedere dati che vengono usati non solo per proporci un viaggio, ma per proporci quasi tutto ormai.
Sì, anche perché comunque, come dire, appunto, l'esempio che ho fatto è un esempio quasi innocuo, nel senso che anche se può sembrare, e lo è, come dire, un po' inquietante che qualcuno già sappia dove vogliamo andare, comunque noi su quel sito di viaggi scegliamo noi poi dove vogliamo andare. È vero che lui già ci propone Vienna, ma per noi sarà molto facile cliccare invece su Londra. La cartina dell'Europa non ce la nasconde nessuno. E però se iniziamo a pensare che questo cambia non solo qual è la prima città selezionata in un sito di viaggi, ma cambia anche quali notizie vediamo, per esempio, questo è un po' diverso.
Infatti non sempre noi siamo costretti, vogliamo avere notizie sulle cose che abbiamo già cercato, cose inerenti a quelle che abbiamo già cercato. Il punto è che finché riusciamo a recuperare queste informazioni, bene, ma quando dipendiamo da qualcuno che ce le fornisce, e questo ovviamente è una pessima pratica perché ognuno dovrebbe cercare per sé le informazioni e fare analisi delle sorgenti delle informazioni che utilizza, però capita che la gente si limiti alle informazioni che gli vengono propinate, gli vengono fornite o dal sito in questione, o ancora peggio dall'app in questione, o ancora peggio dal social network in questione. Se io sono adeguatamente profilato, vedrò le notizie in ordine del mio interesse. Mettiamo sempre con l'agenzia di viaggi. Se io cerco Vienna, mi troverò Vienna, poi continuo a cercare, mi troverò qualche altra città dell'Austria, mi troverò Budapest, mi troverò le città del neoclassico, quelle dell'area germanica. Ma se io, cavolo, me ne volevo andare a Nuova Delhi, se io mi baso sulla ricerca di Vienna, la troverò in 2000esima posizione, cioè non la troverò mai all'atto pratico.
Eh sì, e così ugualmente dicasi per gli interessi. Se si capisce che noi siamo interessati allo sport, noi iniziamo a ricevere solamente notizie, aggiornamenti inerenti allo sport o all'universo di valori adesso prossimo, per cui magari, non lo so, lo sport è associato anche alle automobili o a tal altro, e tutto ciò che è vagamente simile allo sport ci arriva. E invece, non lo so, se c'è un nuovo quadro in una mostra fuori città, questo non ci arriva perché hanno già deciso che non ci interessa, quindi provoca una grande cristallizzazione delle persone, un fenomeno che ha un nome, che è quello di filter bubble. Filter bubble è un termine che è stato usato per descrivere in particolare il modo in cui le ricerche fatte su un motore di ricerca non danno risultati uguali per tutti, ma che noi cercheremo di generalizzare ad altri aspetti in cui la nostra esperienza online sarà fortemente mediata dalla profilazione, inducendoci ad una stasi, ecco, a vedere un mondo che è sempre già il nostro.
Ma di questo ne abbiamo già parlato. Parliamo infatti delle cose nuove.
Delle cose nuove di cui vorremmo parlare oggi sono i metodi con cui si viene reidentificati, ovvero nella prima puntata già avevamo parlato di questo, ma avevamo spiegato solamente il metodo più semplice, però devo dire con un certo livello di dettaglio. In questa nuova puntata invece cercheremo di essere un po' più ad alto livello, perché le tecnologie si vanno sofisticando e quindi sarà necessario, come dire, non essere ugualmente dettagliati, altrimenti diventiamo troppo tecnici. però cercheremo di raccontare tecnologie più sofisticate. Per capirci, i cookie sono roba inventata 20 anni fa e comunque ancora usata, però roba non molto innovativa, ma ci sono tecnologie comunque ormai consolidate, inventate circa 10 anni fa e quindi è necessario nominarle, non sono scoperte dell'altro ieri. E quindi parleremo di questi metodi. In chiusura cercheremo anche di dare qualche consiglio tecnologico o di prassi online per proteggerci un po' di più, cercando anche poi di sviscerare il ma da cosa ci stiamo davvero proteggendo. Allora, intanto direi uno stacco musicale e poi torniamo in onda. Questi sono i Karate. E 25, torniamo in onda e a questo punto parliamo, come dicevamo, dei metodi di identificazione degli utenti online e facciamo di nuovo un brevissimo riassunto della prima puntata, quella sui cookie, e proviamo a ridire in breve cos'è un cookie, perché ci sarà utile poi per spiegare queste nuove tecnologie, in che modo sono simili, in che modo sono diverse dai cookie.
Sì, allora io ho studiato e mi sono risentito tutte le puntate.
Bene.
Il cookie, l'abbiamo detto, è un numeretto che quando visito un sito, il sito mi dà, mi assegna, io me lo metto da una parte sul mio computer, nel mio browser, e poi quando mi diciamo rifaccio un'altra richiesta a quel sito, gli dico: guarda, a me già mi hai dato un numero, io sono il 1312. E il sito si ricorda di me e si ricorda ad esempio se mi ero loggato, se sono un utente, e che livello della musica preferivo quando guardavo un video, e magari anche che ricerche avevo fatto in precedenza, perché se l'era scritte da una parte.
E quindi è un numero che il sito sceglie tipicamente a caso o in modo progressivo, comunque è un numero di cui l'utente che lo riceve non capisce il senso.
Un identificativo.
Sì, come la matricola dell'università o quella di qualsiasi altra cosa.
diciamo che nella maggior parte dei casi ormai non è un numero ma è un set di numeri, perché la maggior parte dei siti mettono cookie, ma ci sono anche siti collegati ai siti in questione che mettono pure loro cookie, quindi in realtà non ce n'hai uno alla volta, ma viaggiano a molti alla volta.
È vero, perché tu ricordi bene anche la seconda puntata, lui invece ha studiato solo la prima e quindi se ne ricordava uno solo, va bene. E allora parliamo del secondo metodo, un metodo ormai piuttosto stabilito, che è quello del browser fingerprinting, che vuol dire l'impronta digitalaggio del tuo browser. Che cos'è un fingerprint? Un fingerprint appunto vuol dire letteralmente impronta digitale e si intende sostanzialmente qualcosa che ti permette di riconoscere. Ecco,
cioè,
quindi
è una proprietà diciamo che distingue i diversi browser che visitano quel sito o in generale che navigano in internet.
Sì, in realtà non solamente il browser, ovvero l'idea è questa: quando navighi su un sito sa alcune informazioni sul visitatore e quasi sempre sono informazioni che è bene che il sito sappia. Ad esempio, il sito sa qual è la lingua in cui preferisci ricevere i contenuti, e questo è utile perché se vai su un sito internazionale che produce contenuti in molte lingue può darti la versione più adatta. Se vai sul sito ad esempio di Al Jazeera riconosce che io sono un visitatore europeo e quindi mi dà la versione inglese, mentre immagino, non ho mai fatto la prova, ma suppongo che se io lo visitassi con delle impostazioni diverse o da una nazione diversa la riceverei nella versione araba. Questo è molto utile anche perché no, se lo ricevessi in arabo non saprei nemmeno dove cliccare per poi andare a vedere la versione in inglese, e stesso dicasi per tanti altri siti ovviamente. Quindi sa la lingua, sa però anche delle informazioni più tecniche, sa quale sistema operativo utilizzate, se avete uno smartphone e che tipo di smartphone. Anche questo è molto utile che lo sappia. Le versioni per smartphone dei siti spesso sono molto diverse per un motivo molto pratico: devono funzionare su schermi diversi in modo diverso, devono anche capire che qualità avete dello schermo. Ad esempio, magari saprete che i nuovissimi smartphone, ormai non proprio nuovissimi, comunque cioè negli ultimi anni c'è uno smartphone che supportano la cosiddetta risoluzione retina, una risoluzione particolarmente alta, e alcuni siti si sono attrezzati per fornirgli immagini a quella qualità. Ovviamente però queste immagini sono più dispendiose in termini tecnici di banda necessaria e quindi evitano di dare immagini con quella qualità altissima anche a chi tanto non ha un dispositivo in grado di visualizzarlo, che invece ne sarebbe solamente appesantito.
O al contrario, se avete un browser particolarmente datato o i siti vi forniscono una cosa che risulta comunque visibile al vostro browser.
Ma sì, e ci sono anche molti altri motivi. Ad esempio, un sito è utile che capisca se voi state usando un desktop oppure un smartphone e che sistema operativo ne avete. Ad esempio, se visitate un sito di un qualcosa che poi ha delle applicazioni, che sia un sito di un programma per ascoltare la musica o di una di queste applicazioni da sharing economy, quelle vorranno proporvi di usare l'app, e naturalmente ha senso che se tu lo visiti con un dispositivo di casa Apple ricevi il suggerimento e le immagini relative all'applicazione che poi effettivamente potrai installare sul tuo dispositivo. Ecco, e quindi è utile che il sito capisca tutte queste informazioni su di te e anche molte altre, insomma, non stiamo a esagerare nominandole proprio tutte. L'idea singolare a cui potreste non credere, ma vi daremo la prova provata poi con un link anche sul sito, è che se mettiamo insieme tutte queste diversità non ci sono praticamente mai due utenti che hanno tutto uguale. Cioè non trovate due utenti con la stessa lingua, con un indirizzo IP simile, con lo stesso dispositivo, con i programmi alle stesse versioni, con le stesse applicazioni installate. Se le sommate tutte, vedete che ci siete praticamente solo voi.
Questo diciamo è abbastanza facile ragionarci se uno ci vuole arrivare, considerando che per ogni possibile scelta mettete almeno una biforcazione. Appena arrivate a una trentina, quarantina di parametri, praticamente avete fatto la popolazione terrestre.
Eh sì, perché 2 alla 32 fa 4 miliardi. Se fate 32 biforcazioni e se le persone sono uniformemente distribuite, questo non l'hai detto, allora abbiamo coperto 4 miliardi di casi. I casi sono molto più di 32.
Per non contare il fatto che ci sono 54 versioni di Firefox.
Sì, esatto.
E quella è una delle. Quella non è una biforcazione.
Esatto, alcune biforcazioni sono in realtà appunto più che biforcate. Pensate alla versione 53.00, la 53.01 e così via, fino ad arrivare alla 59, che è l'ultima, non lo so, 57, non me lo ricordo. E poi la stessa cosa vale per tutto il resto, per quale sistema operativo, eccetera, eccetera. E vedete che ci siamo, il discorso torna. C'è anche un sito piuttosto carino che si chiama Panopticlick, che ti fa proprio questo: tu lo visiti e ti dice se il tuo dispositivo è unico o quanti ne hanno già visti simili al tuo, quindi ti permette di avere proprio una prova di che quello che vi sto dicendo è poi realtà. Ecco, questa è l'idea del browser fingerprinting. Ora, similitudini e differenze tra il browser fingerprinting e invece il meccanismo che utilizza i cookie. Perché alla fine l'idea qual è? Che questo fingerprint, cioè questa serie di informazioni, se io le concateno tutte quante, comunque il computer considera che tutto è un numero. Se noi sommiamo queste informazioni una dietro l'altra, abbiamo fatto alla fine un grande identificativo, ok? Qui invece la matricola, invece di essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un numero di 7 cifre bello ordinato, tipo quello che ti danno all'università, qui la matricola viene fuori qualcosa in effetti molto grande, un po' ridondante, però alla fine sempre una matricola è. Cioè la caratteristica di una matricola non è che sia un numero e non è nemmeno il fatto che sia progressiva. Se la vostra matricola non è progressiva, va bene uguale. Ad esempio il codice fiscale è una forma di matricola non progressiva. E allora voi avete ricevuto di nuovo una matricola che non è progressiva, non è tanto simile a quella dei cookie, però il concetto è lo stesso. Quello che importa è che l'avete soltanto voi. E quindi si può usare questa serie di informazioni che chiameremo browser fingerprint come se fosse un sostanzialmente come se fosse un cookie,
un enorme cookie.
In generale, come se fosse, anzi, è un identificativo per voi.
Sì, infatti, questo ci permette, ad esempio, alle compagnie che hanno la possibilità di tenere traccia di questo fingerprint, e forse nella seconda puntata se ne parlava meglio di queste terze parti che collezionano identità e che poi le vendono alle varie compagnie di marketing, e questo permette appunto a queste compagnie di tenere traccia del tuo percorso in rete e far questo appunto ricollezionando la tua identità attraverso i vari siti, ricostruendo lo storico delle tue ricerche in modo poi da fornirlo a chi si interessa di venderti un prodotto o un altro.
E però il browser fingerprint, se lo compariamo con i cookie, ha un vantaggio per chi ci vuole tracciare non indifferente. Il fatto cioè che i cookie li puoi facilmente cancellare.
Sì.
E poi il sito sarà costretto a dartene uno nuovo e a non riconoscere che tu sei lo stesso di ieri. Invece il browser fingerprint non funziona mica così facilmente, perché voi vorrete, non è che dite per non essere riconosciuto allora io oggi i siti li chiedo in ungherese, perché è faticoso imparare una lingua ogni giorno, specie l'ungherese come Monty Python ci insegna.
E siccome il fingerprint è un fingerprint e quindi verosimilmente un computer ne ha uno e basta, ce n'è uno al mondo, quando
sì,
voi
cambiate online
il computer e rifate le stesse cose, verosimilmente vi spunterà un simile fingerprint, quindi non c'è bisogno, non potete cancellarlo, anche se cambiate, voi siete sempre voi, quindi il fingerprinting alla fine verrà più o meno lo stesso.
Eh sì, lui ha fatto appena il test, che ci
fatto
dice?
Il test è andato malissimo, dice che io sono molto protetto, ma il mio browser ha un fingerprinting unico. Sono unico su questo.
Unico tra punto. Quanti? Anche io sono unico.
Sì, è bello.
Sono quasi 900.000.
E io non so. Non saprei dove cercare. 900.000 che abbiamo fatto questo test.
Sì, Stai tanto copiando quello che ho detto io, secondo me.
Esatto, non io perché non ho capito dov'è che dobbiamo guardare.
Vabbè, devi cliccare in basso.
Ci provo,
vabbè.
Ci provo io a questo punto, vediamo se sono pure io riconoscibile.
Sì, adesso proviamo a spiegarlo anche per chi ascolta in radio e non è partecipe di questa meravigliosa sessione. Allora, in cui abbiamo 5 computer e nessuno ha capito dove bisogna cliccare. Bisogna andare sul sito panopticlick.eff.org, fare cliccare sul pulsantone grande che ci dice che vogliamo fare il test.
Potete spuntare o meno la storia, la casellina con se volete essere testati con veri...
Sì, in particolare vorrei sottolineare che lui verifica dei valori del mio computer che io non pensavo neanche di avere, cioè tipo l'hash del WebGL fingerprint oppure il DNT header, che,
è il Do Not Track.
Do Not Track. Allora.
Molto simpaticamente, ovviamente pure io sono unico.
Esatto, poi però se cliccate in basso sui risultati c'è un modo per vedere tutti quanti i dettagli, quindi quando cliccate sul pulsante grande vi dà solo un sommario con cui vi dice che avete dei problemini e vi suggerisce alcune pratiche per tutelare la vostra privacy. Poi se cliccate su tutti quanti i dettagli vedrete appunto questi dettagli con numeri poco comprensibili ma con cui ci si può baloccare.
Sì, comunque anche a me dice 900.000 persone su cui hanno testato. E in particolare dice uno, è un tuo amico, si chiama Bo.
Hai capito? E quindi che cosa succede? Che questi browser fingerprint sono molto utili, molto usati, cioè sono molto utili non certo per noi, sono molto utili per chi ci vuole tracciare. E che cosa permettono di fare? Permettono di fare un tracciamento che reidentifica gli utenti anche se cancellano i cookie, che era una delle privacy di sicurezza più diffuse, più conosciute e anche più comprese, tutto sommato. E il browser fingerprinting questo lo sabota un pochetto.
E una domanda, visto che te sei così informato, ma questo browser fingerprinting viene misurato? In qualche modo questo numero viene ricavato dai vari agenti che sono su un sito web.
Sì.
Ok. E come funziona? Che in generale le terze parti che precedentemente mettevano il cookie ora si occupano anche di stimare il tuo browser fingerprinting e metterlo da parte e condividerlo alle tue spalle?
L'idea è di associare, di continuare ad usare i cookie e di associare ogni cookie emesso con il browser fingerprint della persona a cui lo emetto. Cioè facciamo l'esempio di noi che andiamo alle poste, noi premiamo il pulsantino per avere un numeretto, riceviamo un cookie, ma non solo, quella macchinetta ci fa una foto, quindi si ricorda di noi e si ricorda quale numeretto ci ha emesso. Noi poi facciamo finta di smarrire il biglietto, ovvero cancelliamo i cookie. Il giorno dopo, quando riandiamo alle poste, noi premiamo di nuovo il pulsantino per avere un numeretto, ce ne dà uno nuovo. Però quando fa la foto si rende conto che siamo sempre noi e quindi si segnerà: ho appena dato il foglietto a uno, gli ho dato tale numeretto, ma questa persona è chiaramente la stessa a cui l'avevo dato anche ieri e gli avevo dato quest'altro numeretto. E quindi i vari cookie possono essere ricollegati in base al browser fingerprint, almeno con una elevata probabilità. Il fingerprint si muove sempre nell'ambito delle probabilità, ma tanto quando tu devi dare pubblicità mirata, una confidenza del 99% è perfettamente certo. Accettabile.
Diciamo anche che in teoria un fingerprint lo puoi ottenere anche combinando i vari cookie che ognuno ha raccolto durante la navigazione. Il fingerprint in più c'ha anche una piccola caratteristica che è utile per le aziende. Mentre i cookie sostanzialmente raccolgono i dati che l'azienda vuole raccogliere, il fingerprint può essere tarato pure su cose magari di interesse minore e che quindi poi possono essere analizzate a posteriori. Cioè, se un sito per fare quando lascia il suo cookie può ottenere ricorda delle cose quando riconosce il cookie, col fingerprint invece tu puoi inserire in questo enorme codice anche informazioni che non sono di interesse specifico del sito, perché poi dopo che si recupera il fingerprint queste possono essere analizzate per comparazione con altri fingerprint.
Ma guarda, io non sono nemmeno sicuro di aver capito.
Vabbè,
però mi fido. E però allora regge da subito il difetto del browser fingerprinting, ovvero rispetto ai cookie non ha quasi nessun difetto, però ha ancora, diciamo, un limite, ovvero il fatto che nel mondo moderno abbiamo tutti, o almeno ci vogliono far credere che l'abbiamo tutti, in realtà lo hanno soltanto in molti, più di un dispositivo. E comunque interagiamo anche con altri dispositivi, nel senso che una volta prima, no, il televisore o che so il frigo erano degli oggetti che non avremmo assimilato al computer, ma ora sì, perché sono smart, e siccome sono smart possono fare delle cose bellissime, tipo darti la pubblicità mirata. E però comunque potremmo avere magari più di uno smartphone, o uno smartphone e un computer, uno smartphone e un tablet.
Uno smartphone, un computer, un tablet, una televisione, un frigorifero, un forno a microonde.
Un frigorifero, io spero. Lo spero tantissimo che sia un frigo. Vabbè, perché a dicembre è meno utile, ma nel resto dell'anno è un oggetto davvero molto utile. Il browser fingerprinting riconosce uno stesso dispositivo, attenzione, non una stessa persona, cioè non è che ci traccia in base a quale lingua noi davvero capiamo o ai nostri capelli, ma rispetto a caratteristiche tecniche del browser. Quindi benché funzioni benissimo per riconoscere lo stesso dispositivo, appunto sabotando anche i nostri tentativi di non farci riconoscere, come cancellare i cookie, non funziona per niente bene per riconoscere dispositivi diversi, perché è proprio il contrario di quello che cerca di fare. E allora, dopo la musica, vedremo cosa hanno inventato per fregarci anche in questo caso. Quella che sentiamo è Rollerboard del Rosilux, canzone Il cui incipit potreste aver sentito in uno spottino che gira nell'automatico, spottino che vi ricorda dell'iniziativa del 9 dicembre organizzata da Radio Onda Rossa e insieme al Forte Prenestino, in cui i Franti, i Rosilux e gli Ombra suoneranno. Sarà un concerto credo piuttosto bello, e allora sentiamoci un brano.
Seduta su
torniamo in diretta a 21:47. Dicevamo, il browser fingerprinting, questa tecnica che permette di identificare facilmente un browser e superando i nostri sforzi di fare in modo che questo non avvenga, però al contrario si trova, proprio per definizione non riesce a riconoscere la stessa persona quando utilizza due mezzi tecnici diversi, non ci riesce proprio perché guarda esclusivamente alle caratteristiche tecniche.
Infatti, se io mi faccio lo stesso stile di navigazione, diciamo, con le mie stesse ricerche sullo smartphone e sul computer, comunque questi daranno luogo a due fingerprint diversi, semplicemente perché sono sistemi operativi diversi, sono browser diversi. Comunque ci saranno delle somiglianze, ma comunque dal punto di vista dell'azienda che recupera questa informazione sono due soggetti diversi.
Esatto, e per ovviare a questo che secondo alcuni è un problema, anche se noi stava benissimo così, hanno inventato vari tipi di soluzioni. Noi ne vedremo due categorie principali. La prima, quella per riconoscere applicazioni diverse sullo stesso dispositivo fisico, quindi utile soprattutto per gli smartphone, e la seconda invece per riconoscere dispositivi, anzi per collegare tra loro dispositivi diversi. Parlaci della prima.
Sì, in particolare diciamo quando ci muoviamo al mobile, che è un mondo in qualche modo tutto a sé, e dobbiamo parlare un secondo di questo sistema che si chiama identificativo per device mobile device identifier, e in particolare questo sistema, diciamo, è interessante perché è già partendo dal nome, che si chiama Android Advertising ID, è chiaramente rivolto al, diciamo, all'utilizzo commerciale, all'utilizzo per, appunto, per la promozione di advertisement, e quindi in qualche modo, e a differenza dei cookie o di altri sistemi, non ha quella necessità di tracciare l'utente anche affinché possa ad esempio mantenersi loggato o così via, ma è proprio puntato all'advertising. E in particolare questo sistema
serve, mi sembra, soprattutto per questa necessità specifica, ovvero di fare in realtà l'avevamo anche già citato un'altra volta, ma parlavamo d'altro, per cui vale la pena ridirlo. Il caso classico è quello di Facebook: quando navigate su Facebook dal cellulare non vedete pubblicità.
Esatto, perché questo sistema, è importante dire questa cosa, e può essere, si può accedere attraverso le app, diciamo le app installate sul tuo mobile hanno accesso a questo identificativo, ma non attraverso il browser, cioè si può usare ad esempio un browser che mantenga la privacy o così sul proprio mobile, e questo browser non fornirà ai siti questo identificativo.
Invece alcune applicazioni di quelle con gli annunci potranno accedere, non tanto, non so se, non credo, no, che possano accedere direttamente ai vostri dati su Facebook, però possono ricevere comunque pubblicità mirate in base alla vostra attività su Facebook. Cioè, se con Facebook state parlando con i vostri amici di quale regalo fare al vostro amico Gigino appassionato di busti di bronzo, potrete avere molte pubblicità di busti di bronzo.
Esatto, perché un pochettino questo sistema nasce e comunque deriva dal fatto che sul mobile non è comodo per l'utente mettere pubblicità dappertutto, quindi ad esempio Facebook o Google o così non trovano comodo mettere diciamo le pubblicità nei servizi che offrono direttamente, ma piuttosto quello che gli interessa è profilare la tua ricerca attraverso i soliti sistemi, creare un'impronta, diciamo un profilo con tutti i tuoi dati che poi possono essere comodamente venduti, e associare questo profilo ad un certo identificativo in questo market dei device ID, cioè un posto grande dove si accumulano tutti i device ID. Che cosa succede? Che poi l'applicazione terza parte, nel momento che è sul tuo cellulare e ti dice io userò pubblicità, quindi ad esempio stai giocando a Razzle o a che ne so, e saprai già di avere il tuo riquadro con la pubblicità, l'hai accettato nel momento di scaricare la tua app gratis, E questa pubblicità da dove viene? Non, anziché essere una pubblicità qualsiasi, l'app può accedere a quel identificativo che diciamo Google ha già arricchito con il tuo profilo, quindi va in quel posto, prende il tuo identificativo, vede ok, a questa persona gli interessano le canne da pesca, le palline blu e così via, e quindi io gli fornisco una pubblicità su questo materiale qua.
Eh sì, e tra l'altro questo ci fa anche riflettere sul perché le applicazioni, come dire, più famose, delle aziende più grandi, non hanno mai la pubblicità, perché loro fanno profitti su una nostra piacevole esperienza di navigazione, quindi vogliono che noi stiamo lì senza la scocciatura delle pubblicità, scocciatura che invece ci riservano quando usiamo le applicazioni gratis, la calcolatrice, il meteo e tutte queste altre sciocchezzuole, comunque alle volte utili, alle volte meno, ma non è questo il punto. Il punto è che invece su quelle applicazioni che tipicamente il cui sviluppatore o la cui azienda produttrice fa soldi con le pubblicità, lo fa tramite quelle applicazioni che invece la pubblicità sembrava non averla, semplicemente avevano un diverso ruolo nella pubblicità, facevano gli acchiappadati invece che quelli che le pubblicità, le, scusate il gioco di parole, pubblicano effettivamente.
In questa maniera la profilazione è sicuramente molto più completa, perché è ovvio che a partire da un sito di previsioni del tempo io non potrò mai avere una profilazione completa per quanto riguarda i miei interessi pubblicitari. In fondo io ci cerco soltanto le previsioni del tempo, ma se posso incrociare il mio social network, il mio browser e tutte le app che uso alla fine per avere un grande calderone, la profilazione sarà molto più vicina a quelli che sono veramente i miei interessi.
Esatto, e passiamo ora, quindi appunto abbiamo visto questo tipo di tracciamento che permette di collegare applicazioni diverse sullo stesso dispositivo. Il passo successivo è quello di dire sì, ma io voglio proprio connettere, ovvero collegare i due profili utenti di dispositivi che non so a chi appartengano, ovvero so che magari c'è un certo dispositivo da cui fai frequentemente delle ricerche su certi argomenti e vorrei che anche quando poi fai delle ricerche o visiti altri siti su un altro dispositivo io posso incrociare i dati. Questo è molto utile anche per un motivo di utilizzo di internet, cioè è noto che le persone spesso utilizzano alcuni dispositivi per fare alcuni tipi di attività, quindi c'è chi magari legge le notizie principalmente dallo smartphone, ma invece legge articoli più complessi dal computer fisso o casi del genere, insomma ci sono vari casi, magari i social network sono più usati sul smartphone mentre altri tipi di siti o anche comunque di, ma magari anche di stessi social network sono più usati sull'altro dispositivo. Questo fa sì che per chi vuole vendere pubblicità sia molto utile collegare le due cose, perché questo può voler dire combinare alcuni tipi di attività che magari sono rivelano molto sul tuo essere portato a comprare qualcosa, lo voglio collegare su un sito in cui ti posso schiaffare poi la pubblicità su quel qualcosa. Quindi capire che due dispositivi appartengono di fatto alla stessa persona è molto utile per chi vuole fare profitti su questo.
Del resto ricordiamoci che lo scopo finale della profilazione è andare a identificare l'utente singolo, cioè con i cookie o anche col fingerprinting noi riusciamo sempre a identificare insiemi di cose tecnologiche che l'utente usa, però lo scopo finale, quello teorico, è quello di andare a beccare la persona incrociando tutte le cose che la persona utilizza al fine di ottenere un identificativo per la singola persona, perché alla fine l'acquirente è la persona.
Sì, io direi ancora meglio, quello di beccare gli interessi e forse i bisogni della persona che sono stati rivelati su internet.
Ma non su internet, perché diciamo su internet
lui non sa il seguito, mi sa. Quando preparavamo la scaletta lui dormiva, che tutti sappiano.
Spie.
E quindi non sa che poi abbiamo un colpo di scena. Però allora anticipiamo che c'è un colpo di scena e quindi dovete stare assolutamente incollati agli 87.9.
Io in realtà ho sentito una cosa brutta mentre dormivo, ho fatto un brutto sogno, secondo me era quello.
Sicuramente. E vediamo qual è allora la tecnologia che terremo in ballo questa volta. La parola incomprensibile di questo quarto d'ora è cross device tracking. Cross device tracking vuol dire tracciamento che supera il confine del device, è attraverso i device, Come si fa questo tracciamento che supera i confini device? Con un trucchetto in realtà molto semplice.
Trucchetto, diciamo, i trucchetti ce ne possono essere tanti, ma quello di cui vi parliamo ora, che è una cosa che è venuta fuori qualche anno fa e che sta continuando a svilupparsi abbastanza, è utilizzare una cosa a cui probabilmente voi non avete pensato come canale di comunicazione.
Tipo se io faccio beep,
l'audio. Esatto. Avete mai pensato che si può comunicare tramite l'audio?
In effetti è incredibile come questa sembra un'idea molto strana. Ecco, per esempio, sono sicuro che chi ci ascolta sa qual è dei nostri reattori quello che ci sta molestando in questa maniera.
Io in realtà sto parlando con il vostro device.
Eh sì,
solo che fondo, hai qualche problema di frequenza.
Qual è il trucco che stanno usando? Ci sono due trucchi. Uno è quello che vogliamo, non possiamo basarci su internet, proprio perché non abbiamo un mezzo tecnico per dire che due device sono simili. Cioè, se lo avevamo, il problema era risolto. Ad esempio, se si pone il caso che entrambi i device si pongono su... si loggano magari sullo stesso account di Google, allora è chiaro che quelli appartengono alla stessa persona.
Il legame.
In quel caso è facile. I casi che si vogliono risolvere sono gli altri. E allora in quel caso il meglio che possiamo fare è utilizzare la prossimità, cioè il fatto che sono geograficamente molto vicini. E quindi il trucco che hanno fatto è quello di dire: noi facciamo due cose, dai dispositivi facciamo emettere un certo suono. Però poi, e qui viene la parte che non puoi fare, il suono glielo facciamo fare ad una frequenza altissima che gli umani in genere non percepiscono.
Io l'ho fatto, non l'hai sentito.
Infatti, no, non l'ho sentito.
E neanche voi, vabbè.
Questo suono non viene sentito dagli umani, o viene sentito in maniera debolissima, ma viene sentito da un microfono dall'altro lato, perché è comunque un suono su una gamma di frequenze che sono previste dagli altoparlanti e dai microfoni, perché sono teoricamente udibili dagli esseri umani, anche se praticamente poi non si sentono un granché.
Sì, sono quelle frequenze molto alte che, ad esempio, se fate un test dell'udito, arrivate intorno ai 14.000 Hertz, ma poi non andate oltre, e questo vuol dire che il vostro orecchio in qualche modo è invecchiato, e però diciamo teoricamente l'essere umano può ascoltare fino ai 20.000 Hertz, quindi c'è una certa banda di frequenze.
Però non tutti, ovviamente
non tutti, non in tutte le condizioni,
tra
l'altro.
Le condizioni, per la precisione, i bambini hanno un udito che si estende su frequenze più alte, mentre man mano che passa il tempo le frequenze si abbassano, esattamente come la voce.
E comunque, anche se voi ci sentiste fino a quelle frequenze, l'altro trucco molto semplice è che il messaggio è molto breve, quindi comunque non sarebbe percettibile nemmeno in quel caso. Ecco, se voi riuscite a far emettere un certo suono con quelle frequenze ad un dispositivo e avete a fianco uno smartphone che è in ascolto, cioè al microfono acceso, riconosce il segnale, a quel punto potete scambiarvi un cookie o un identificativo di qualsiasi tipo da un dispositivo all'altro e riconoscere che quei due dispositivi sono in prossimità. Se quei due dispositivi sono frequentemente in prossimità, avete connesso due dispositivi che appartengono alla stessa persona. E però fa ancora molto di più questo metodo, perché ad esempio permette anche di riconoscere non due dispositivi che appartengono alla stessa persona, ma magari il fatto che una persona con il suo smartphone si sta muovendo per un negozio, per un centro commerciale, e grazie a questi messaggini audio il gestore del negozio può sapere su quali corsie libri si ferma di più, quali sono i negozi che più la interessano, con una precisione che il GPS non potrebbe mai dare.
Ma soprattutto con una precisione legata alla persona, che poi può essere tracciata. Cioè, col GPS tu puoi tracciare come si sta muovendo il cellulare, ma se tu incroci questa cosa con, per esempio, la ricerca che ha appena fatto su Amazon, riesci a ottenere più informazioni. Questa cosa è una cosa in piena evoluzione, nel senso che quando è spuntata circa 2 anni e mezzo fa,
io, prima di scendere nei dettagli, direi certamente come fa un'app a registrare, insomma, ad avere accesso al microfono, perché questa è la cosa che più mi ha inquietato a me, il fatto che la mia app stia registrando e stia, insomma, il mio telefono stia in qualche modo in ascolto tutto il tempo mentre io vivo. Però prima metterei una canzone.
prima metteresti una canzone senza nemmeno farmi cenno prima, così che io me la preparassi.
Certo, volevo, è così, volevo vedere quanto eri pronto. Vediamo, siamo a contare 1, 2, 3, 4. Che canzone mettereste voi, ascoltatori? Noi aspettiamo i vostri squilletti che ci propongano
io
una canzone.
Io metterei Lee Dorsey.
Lee Dorsey. So, Lee...
Lo squilletto vuol dire sempre, sempre, sempre pull up a Radio Onda Rossa. Il pubblico ha apprezzato con uno squilletto che a Radio Onda Rossa cerchiamo sempre di onorare. E torniamo però a parlare, dopo questa bella musica, di cose noiose. E di cose noiose parlavamo del cross device tracking e della domanda che ci poneva il nostro disturbatore del come fa un'applicazione sullo smartphone ad avere il microfono acceso e poi riconoscere appunto questi messaggi inudibili ma comunque presenti.
Diciamo che il microfono acceso generalmente gliel'avete consentito voi.
Sì, e infatti le applicazioni ti chiedono i permessi, tranne che te ne chiedono tanti e quindi uno alle volte non ci fa nemmeno caso. Inoltre poi ci sono applicazioni, siccome il permesso, come dire, il permesso è generale, tu poi non decidi quando quel permesso è utilizzabile, quindi magari un'applicazione in cui tu vuoi ogni tanto usare il microfono, tu poi non sai quando utilizzerà effettivamente il microfono. Per esempio, c'è un'applicazione che ti permette, magari, non so, si chiama Memo Vocali, che ti permette di lasciarti dei promemoria da solo, così magari mentre sei alla guida puoi segnarti le cose che devi comprare all'alimentari. Magari quell'applicazione appunto ha il permesso microfono, ma è del tutto normale che lo abbia, e però lo userà anche per altro.
Certo, se la vostra applicazione per il Sudoku vi chiede l'accesso al microfono, alle vostre foto pregresse e ai video, probabilmente c'è qualcosa di sospetto.
Così puoi fare i Sudoku mentre sei alla guida.
Mi sembra. I Sudoku audio.
Sarebbe da chiedere se le applicazioni devono essere aperte o girare in background affinché questo accada.
Possono anche essere in background affinché questo accada, sì. Quindi puoi non avere alcuna finestra, come si chiamano? Sono finestre? Schermate? Sì. Puoi non avere la schermata dell'applicazione, ma averla ancora in esecuzione in background, e può comunque catturare il microfono.
Sono molte le applicazioni che possono girare tranquillamente in background se non le disabiliti volontariamente. Del resto comunque è possibile, o meglio dovrebbe essere possibile, disabilitare sempre l'accesso al microfono della data applicazione, però bisogna pensarci.
A riguardo citerei il problema della default, il problema del default, che appunto, diciamo, tutti questi sistemi spesso si giocano sul fatto che noi di default non ci preoccupiamo di un problema, ma che ci fidiamo di quelle che siano le impostazioni di fabbrica di quello o di quell'altra applicazione.
E che viceversa, chi fa applicazioni tecnologiche invasive per la privacy se la cava sempre con il sì, ma si può disabilitare. La questione è sì, ma chi poi lo disabilita? Quindi si passa, cioè, puntano tutto quanto su una possibilità di tutela individuale e nascondendo sotto il tappeto il fatto che però in generale nella società si sta causando un problema in termini numerici, come dire, certo. Se la maggior parte delle persone ha un problema non conta niente il fatto che però individualmente si sarebbero potute difendere.
Anche perché in generale la maggior parte delle persone non si difende o comunque non sa come fare, ma ancora meglio, in genere quelli che si sanno difendere sono, come dire, clienti meno utili. Perché se tu ti sai difendere e pensi a disabilitare il microfono del cellulare, verosimilmente avrai anche un browser che evita il tracking, verosimilmente avrai anche tutta una serie di altre cose. Quindi tu sei, diciamo, un utente difficile, e siccome a loro interessa, interessi generalizzati, globali, interessa vedere i trend di mercato, eccetera, se tu sei uno difficile, tanto vale puntare su quelli facili, tanto ne hanno tanti altri.
Per non parlare poi di quanto è comodo, tu sottovaluti quanto è comodo avere queste funzionalità attive. Ad esempio c'è una applicazione che si chiama ShopKick, che è una specie di Groupon, però che ha appunto un supporto anche per questo tipo di funzionalità, e la utilizza per riconoscere quando voi siete in prossimità di certi negozi. Quindi loro ti chiedono di tenerla attiva, potranno sapere alcuni negozi che hanno poi in pratica dei pannelli che emettono questi suoni, che quindi possono informare di dove stai passando, e grazie a questo ti profileranno, raccoglieranno dei dati, però poi ti faranno degli sconti per questa o quella offerta. E allora vedi che qui il piano si ribalta, diventi incentivato ad aprire il microfono e a farti tracciare.
Ma pensa quanto è bello che tu passi sulla strada di fronte a un negozio e mentre passi di fronte al negozio, ping, sconto del 10% se compri almeno 50 euro di roba.
Inoltre questo fatto che il metodo è audio permette di abbinarlo anche ad ambienti in cui non ci saremmo aspettati una connessione di rete, di nuovo con dispositivi non nostri, scendo più nel pratico, in pratica con la TV nostra o con la TV che forse non si chiama televisione, come si chiama, la televisione tipo che c'è nelle metropolitane, insomma con quei schermi che hanno video e audio però che non sono la TV. Non è la Rai, non è Sky, non sono quelle cose lì, comunque sono schermi, hanno un audio, oppure la radio del supermercato può anche quella emettere un suono, ma anche la TV quella regolare può avere degli audio beacon e in questo modo non solo si può sapere tu dove sei.
Audio beacon vuol dire messaggini audio.
Ah sì, sì. Anche la TV normale può avere magari nelle pubblicità o anche durante lo spettacolo principale questo messaggino audio. In questo modo l'applicazione che ascolta sa che programma stai guardando con una tua TV che magari non è nemmeno smart, magari non è nemmeno la tua perché sei a casa da amici, ma tanto è uguale.
Meglio dell'Auditel.
Certo, molto però, meglio dell'Auditel.
Certo, però se invece di utilizzare ancora questi ferri vecchi e televisioni normali ti pigli una televisione smart, fai di meglio perché quella oltre a trasmettere può anche ricevere.
Già. E comunque di questi tipi di tecnologia ne sono usciti parecchi, si capisce che è un mercato ancora abbastanza in movimento, alcune aziende stanno chiudendo, altre stanno riaprendo, il vaso di Pandora l'ha aperto Silverpush
che però ormai dichiara di non fare più questa tecnologia perché ovviamente questa tecnologia appena è venuta fuori ha generato vari problemi dal punto di vista legale, perché giustamente l'utente diciamo è passivo in questa operazione, nel senso che dalla televisione viene spedito il messaggio, dal cellulare viene raccolto, ma l'utente non ha nessuna parte attiva, non può bloccarlo a meno che non blocca l'applicazione. Infatti ha avuto vari problemi ma anche con non solo con gli utenti ma anche con altre aziende. Il Silver Push che ora ha sostanzialmente smesso di fare queste tecnologie da qualche anno, però una è partita, le altre stanno una è partita, le altre stanno hanno raccolto il testimone.
Anche perché Silver Push ha avuto un po' di problemi anche con l'FTC, che è la Federal Trade Commission, se non sbaglio, sì. Cioè una commissione del governo statunitense che insomma, mette regole o paletti o cose del genere per la tecnologia, e aveva fatto un po' di proteste, non particolarmente pesanti per la verità, però comunque poi Silver Push ha valutato di abbandonare il suo business, benché poi in realtà noi vediamo che secondo varie ricerche, anche molto recenti, l'ultimo articolo che ne parla del 2017 fatto dall'università di Brunswick, mostravano come hanno fatto delle ricerche e hanno visto che questi messaggini audio con la tecnologia usata da Silver Push sono ancora utilizzati da vari negozi, sono presenti in moltissime applicazioni sul store di Android, cioè su Google Play, e insomma, quindi la tecnologia non sembra essere affatto finita.
No, assolutamente. C'è da dire su quella storia della Federal Trade Commission americana che è vero che non è stata una cosa drammatica per l'azienda, però è anche vero che la Federal Trade Commission, un caso raro, ha mandato una serie di lettere a tutti i proprietari, tutti diciamo i referenti delle applicazioni che utilizzavano quel tipo di tecnologia, per chiedergli sostanzialmente di smettere. E che non è una cosa che fanno con tutti,
Eh sì, e ora però ce ne sono vari altri di sistemi e di ditte che lavorano con questa tecnologia, in particolare Copsonic e Listener mi sembrano essere le più rilevanti, tra gli altri motivi perché insomma sembrano anche star facendo una forte anche innovazione tecnica sul mezzo.
Eh sì, perché appunto la tecnologia originale, quella di Silver Push, diciamo sta cominciando ad andare in pensione a favore di nuove tecnologie che si spacciano non solo l'utilizzo del segnalino audio per comunicare, ma addirittura per trasmettere, scambiare dati e permettere cose che non sono possibili con altri sistemi. Ad esempio, leggevo di uno di questi listener che si sta sviluppando un sistema per poter cambiare le regolazioni della vostra auto, per le auto ovviamente che, che riconoscono questa tecnologia, quando voi entrate in macchina usando il vostro cellulare.
Eh sì, lo stanno ovviamente usando in un modo simile a, per chissà di cosa stiamo parlando, per quello per cui si pensava che NFC sarebbe stata la tecnologia dominante, c'è anche questa come alternativa. Non importa che se non sapete che cos'è NFC, che ve ne preoccupiate adesso, comunque stanno facendo varie applicazioni anche più avanzate con questa tecnologia, utilizzo di questa tecnologia senza necessità di internet, autenticazione e quindi poi possibilità ad esempio di fare pagamenti utilizzando il proprio dispositivo grazie all'invio audio come una carta di credito o anche connessioni tra molti dispositivi che quindi possono diffondere il segnale mandato dalla TV anche a quelli adiacenti e molti altri.
Diciamo che questo sistema rispetto all'NFC ha diciamo un vantaggio dimensionale, cioè funziona a distanze superiori e quindi ti permette appunto di effettuare il tuo pagamento anche solo entrando in una stanza, non necessariamente avvicinando il tuo dispositivo NFC
NFC è quello che in genere le persone conoscono come prossimità, sì. Cioè quelle cose che funzionano appoggiando un dispositivo o una carta di credito o cose del genere vicino ad un dispositivo ma non necessariamente strusciandolo, quindi magari quei badge che ti permettono di aprire una porta appoggiando l'intero portafoglio
per intendersi, pensate all'abbonamento dei mezzi pubblici, ormai nella maggior parte delle città funziona NFC.
Sì, non a Roma per la verità, a Roma utilizza una tecnologia simile da vari punti di vista che però non è NFC. Vabbè, almeno non ancora.
E per interrompere questo giro vizioso di nerderie che era già partito.
No, io sulla nerderia ne c'avevo un'altra da dire.
Ma io volevo chiedere, ma ad esempio questo sistema, perché a me viene molto curiosità, io dormivo, premetto, ma si può usare per scambiare effettivamente dati? Perché mi sembrerebbe quasi una buona soluzione, perché certo, uno si trova spesso, no, cellulare vicino al cellulare, dice ah, vorrei inviarti questa roba, ad esempio un'immagine, e però poi succede che passa per WhatsApp o Telegram o chi per loro, insomma, passa per applicazioni commerciali, non utilizzando invece applicazioni autogestite come noi da questi microfoni abbiamo più volte proposto, eh?
Da tipo, questi microfoni e non da quelli che invece ti registrano i messaggi
audio. Esatto, quindi ad esempio ricordiamo a riguardo Conversation e in generale Jabber, ecco, così tra parentesi.
Sì, in però, teoria sì, però in pratica hanno una capacità di trasmettere pochissimi dati,
esatto,
quindi non sono utili per trasmettere ad esempio immagini, ma insomma anche con documenti di testo l'attesa non sarebbe banale. Parliamo di 15 kilobit al secondo, che vuol dire che un file di un mega si trasmette in mezz'ora.
Ok, quindi molto chiaramente parliamo di un campo di ricerca, anche di applicazioni che sono molto legate proprio agli identificativi solamente, quindi a piccole stringhe di testo.
Eh sì, perché sì, gli identificativi sono piccoli.
Allo scambio di appunto informazioni brevi, quindi non appunto file da fruire, ma oggetti che comunicano qualcosa fra di loro, magari la comunico pure molto spesso, però il testo cioè il payload è piccolo.
Il payload, un testo, termine chiarissimo.
Sì, va.
Una nota che io volevo fare su queste tecnologie è una nota di storia, una storia molto breve per la verità, però ne va comunque detto. Queste tecnologie mi sembra che provengano direttamente dal un filone di ricerca non enorme, ma comunque su cui negli anni si sono viste parecchie pubblicazioni nell'informatica, che è quello dei meccanismi per superare l'air gap. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un problema che si sono posti vari ricercatori di sicurezza, ovvero una tecnologia di sicurezza particolarmente apprezzata per la sua semplicità è questa: se un computer fa qualcosa di importante, contiene dati sensibili, è particolarmente critico, non deve stare su internet, possibilmente non deve stare su nessuna rete. Ok, deve quindi, non lo so, ad esempio i computer che gestiscono le centrali nucleari o posti militari tipicamente non stanno su internet, perché fare le difese a qualcosa che sta su internet è comunque troppo difficile per bersagli così sensibili. Quindi si fa quello che si chiama appunto air gap. Air gap vuol dire uno stacco d'aria, una camera d'aria. L'idea è che questi cosi sono sconnessi, ok? Non c'è niente che arriva a loro. Quindi si preferisce non dire sì, li colleghiamo a internet, ma ci proteggiamo con tutte le tecnologie. Chi ha davvero grande importanza a proteggere un obiettivo sensibile sa che difendersi è già parti male, è meglio se non sei vulnerabile. Bene, allora si sono chiesti, ok, fanno questa cosa che staccano i computer da internet, però e se noi volessimo comunque riuscire a tirare fuori dei dati da un computer che non è su internet, ci sono dei modi per farlo. E allora c'è un filone di ricerca che, come forse starete immaginando, è un filone militare, è un filone che mi sembra tutti gli articoli che leggo vengono sempre dall'Università Ben Gurion, università israeliana, con finalità militari, tra l'altro ostentate in un modo, oltre che veramente, come dire, politicamente riprovevole, anche pacchiano, ecco, lasciatemi dire anche pacchiano, nel senso che appunto quando stavo verificando ad esempio chi aveva fatto proprio l'articolo che riguardava questo tipo di tecnologie, esce fuori il video della Ben Gurion University in cui loro fanno vedere come superano l'air gap ad esempio per rubare i dati da un computer di un attivista. Che cosa fanno? Fanno partire un drone che con una telecamera guarda attraverso la finestra in cui vive questa persona, monitorano le lucette, quelle che vi indicano l'attività dell'hard disk, e tramite il movimento di quelle lucette un malware che avevano installato sul computer comunica le informazioni sensibili che vogliono tirare via. Questi filoni di ricerca sull'exfiltration, appunto, quindi è un filone militare di una sicurezza anche particolarmente offensivo, che viene da Israele e che poi ha avuto come sua derivazione civile questo sistema degli audio beacon, questi messaggini audio di cui vi stiamo parlando. I sistemi altri che hanno sviluppato sono i più disparati, come appunto quello che va detto, l'utilizzo delle lucette o della rumorosità delle ventole del computer o di altre componenti, appunto per comunicare dati con pochissima velocità, è chiaro questo, però comunque comunicare una piccola quantità di dati che in molti casi è sufficiente a chi vuole poi che in molti casi può essere sufficiente, diciamo, quando voi avete un problema di un qualcosa che proprio non riuscite a tirarci fuori niente, tirarci fuori qualcosa a bassa velocità è comunque un successo.
E certo, anche perché questa cosa la stiamo è stata fatta appunto per tirare fuori i dati da in una maniera che l'utente non si aspetta. Di conseguenza tu ti puoi riparare o proteggere quanto vuoi dalla tua connessione di rete, perché sai che da là potrebbe venire qualche problema, ma certo non stai a guardare se c'è un drone a 200 metri sopra la tua finestra.
Eh sì, l'idea di dover togliere per esempio l'altoparlante per motivi di sicurezza o di coprire la lucetta del LED sono gradi di paranoia a cui insomma, non eravamo ancora preparati.
Io fino allo scotch sulla telecamera del portatile c'era arrivato, ma a oscurare la finestra no, lo confesso.
Comunque a riguardo ricordiamo che nessuno qua si è inventato niente, perché già né il film I soliti ignoti, credo che fosse il film, si vede chiaramente la scena in cui diciamo per rompere il meccanismo della cassaforte, per diciamo carpire il codice della cassaforte, il solito sospetto si appostava dalla distanza e guardava il codice. Quindi insomma questa cosa dello spiare da lontano è un'idea vecchia.
Sì, per non parlare poi del messaggio, no, in codice per avvisare della presenza del drone, in quel caso era un agente che era piove.
Esatto, cioè tutta roba vecchia, l'innovazione qua dov'è?
C'è già tutto.
È che non c'è fantasia, si fa solo innovazione tecnologica senza fantasia.
Allora, sono le 22:27, quindi come si vuol dire si è fatta una certa, però noi avevamo promesso che avremmo dato anche dei consigli e non solo degli allarmismi. Io però non ho ancora una canzone pronta, quindi vi chiederei di iniziare con i consigli, poi dopo io la trovo una canzone magari.
Ma i consigli includono anche butta lo smartphone nella smart TV?
Sì, certo. Vabbè,
questo è uno dei consigli.
Pensavo fosse l'unico, quello radicale.
No? Vabbè, è quello che funziona meglio. Poi certo, se volete tenervi lo smartphone e la smart TV,
come tutti qui i redattori hanno quasi.
Io
tutti.
Al momento la smart TV non ce l'ho.
Io neanche la smart TV, però.
Ma basta anche che ce l'abbia il vostro vicino a un volume molto alto.
Esatto.
Come il mio vicino fa.
No, per fortuna i miei vicini sono
come fa anche il vicino di questa radio.
Io partirei dal basso, partirei appunto dalla protezione dai cookie, che forse è la più semplice. Io mi sento di dire due parole perché ormai da anni lotto con successo verso i cookie. E prima il simpatico sito che l'altro redattore ci ha consigliato, che lo ricordiamo, è Panopticlick, mi ha assicurato e mi ha detto: guarda, tu sei ben tutelato, insomma sei coperto dai vaccini. E come si fa a combattere i cookie? Beh, sicuramente avviando la navigazione in anonimo è un buon modo, perché
in incognito.
La
chiama anonima Firefox?
Tu lo sai. Può che darsi. Non uso Firefox.
No, la chiama privata. Sì.
Incognito Windows la chiama.
Chrome la chiama
browser,
incognito, mentre Firefox la chiama privata.
Esatto.
Non
che
è anonima.
Che fai? Mi stai facendo il fingerprinting?
Esatto.
Quindi questa navigazione incognita, come la chiama il mio browser, e ci in qualche modo tutela, perché ci assicura che alla chiusura, alla chiusura della finestra i cookie verranno gettati via. E io questa cosa non la trovo comodissima, perché in realtà ci sono dei cookie che mi piacciono e ci sono dei cookie che voglio salvare, e quindi e in generale dei servizi di cui mi fido. E quindi che faccio? Anziché utilizzare la navigazione in incognita, ho un simpatico add-on, un plugin, insomma quelle cosine che appaiono in alto a destra e che ci permettono di estendere le funzionalità del proprio browser, a cui dico: butta tutti i cookie tranne quelli che stanno su questo o quest'altro dominio, questo, che derivano da questo o quest'altro sito.
E un altro metodo che potresti e potrebbe chi ci ascolta utilizzare è quello invece di usare in contemporanea una finestra in incognito e una finestra non in incognito e decidere cosa aprire da una parte e cosa dall'altra.
Sì, ma
perché potete usare una
finestra
in incognito e una non in incognito anche in contemporanea, se volete, e le riconoscete perché in genere hanno i colori un pochetto diversi. Tipo su Chrome quella in incognito è più scura, e su Firefox invece quella in incognito ha una bellissima mascherina viola del Carnevale di Venezia.
Però se voi siete nerd come me e tenete un tema nero, a quel punto è difficilissimo.
Sì, hai vanificato tutto.
Ecco. E invece l'altro modo, diciamo l'altra cosa, perché questa cosa dei cookie in realtà non è proprio banale, perché infatti ci sono delle altre cose terribilissime, siano super cookies, e quelle sono più difficili da estirpare, no? Dici qualcosa riguardo?
No, però sono super cookie e suggeriscono questa cosa che grazie ad un uso disinvolto di alcune tecnologie di cui veramente non vorrei parlare, benché siano concettualmente simili ai cookie, sono un po' più complicati da rimuovere, però comunque si rimuovono anche quelle allo stesso modo in genere, e comunque la navigazione in incognito o quella privata, che dir si voglia, è efficace contro entrambi. Quindi questi super cookie erano particolarmente antipatici un po' di anni fa, quando il metodo principale di togliere i cookie era premere il tasto cancella di navigazione cookie. E c'era la spunta cookie, ma non c'era la spunta per altri per gli altri tipi di cookie, semplifichiamola in questa maniera, mentre ora ci sono due grandi vantaggi: uno è che questa spunta esiste e ovviamente è già selezionata, e due è che c'è la navigazione in incognito o anche delle estensioni molto belle che questa rogna dei super cookie se la sbrigano bene.
Ok, quindi come si suol dire abbiamo intostato il nostro stomaco contro i super cookie.
Ma se tu lo suoli dire va bene.
Comunque, diciamo, oltre alla navigazione in incognito, in privato, come la volete chiamare, potete anche utilizzare, se ci limitiamo alla navigazione, il famoso Tor Browser che noi abbiamo sempre sponsorizzato. Ovviamente non tutte le ricerche sono da fare col Tor Browser, però le cose in cui è importante preservare i dati personali fatele usando il Tor Browser.
Sì, o anche secondo me la si potrebbe mettere anche al contrario. Io non uso il Tor Browser su o a volte non sono particolarmente di fretta, o su siti su cui comunque consegnerò dati abbastanza identificativi su di me, ad esempio quando guardo il meteo, che è localizzato, e non guardo il meteo del mondo, ma certo, guardo il meteo del mio quartiere di Roma.
Anche perché avere per esempio sul cellulare il meteo che è localizzato a Chicago, non me ne faccio quasi niente.
No, è interessante, è solo che non so quanto è utile per me. Oppure su siti su cui comunque darò l'identificazione, ma direi che è raccomandabile usarlo in tutti quei casi che non sono questi, cioè quelli in cui proprio avete bisogno di un'identificazione. Ecco, se non fosse che alcuni siti col Tor Browser sono proprio antipatici da aprire, perché utilizzano, se lo usate fare della prova, alcuni siti vi rompono le scatole e vogliono che voi risolvete un miliardo di captcha. Passerete ore a cliccare su tutti i ponti, tutte le finestre, tutti gli uccelli.
E automobili.
Sì, a volte scoprirete anche delle categorie o dei termini che voi non sospettavate esistessero. Insomma, e quindi diventa particolarmente frustrante su certi siti, purtroppo, utilizzare questo tipo di tecnologie. Peste colga a chi mette tutti quei captcha agli utenti di Tor.
Sì, in particolare io riguardo al Tor Browser volevo diciamo dare un consiglio, forse richiedere, perché come vedete io su sta cosa della navigazione anonima ancora arranco un po'. E ad esempio so che fino a qualche tempo fa attraverso il Tor Browser era fortemente sconsigliato durante la stessa finestra di navigazione, ad esempio, di guardare un video o comunque di fare delle azioni, ad esempio di scaricare dei file. E perché questo in qualche modo, ma credo più quello di guardare dei video, perché questo in qualche modo dava maggiore informazione sul tipo di browser che stavamo utilizzando, quindi sul sistema operativo, su ad esempio il nostro impianto audio o così, e appunto il device audio. E questo in qualche modo rientrava nella categoria del browser fingerprinting che dicevamo prima, perché in qualche modo ci aiutava i vari siti che stiamo visitando a identificare il nostro sistema tra gli altri. E infatti rispetto al Tor Browser, quello che altrettanto so è che se si vuole davvero seguire una filosofia di incognito, di anonimato, è anche quello di non modificare la dimensione della pagina, della finestra del browser, perché quella in qualche modo è standard per tutti e appunto ha di una certa dimensione che non permette il fingerprinting.
Eh sì, l'anonimato, come vedete, è il contrario della personalizzazione, no? Se voi sembrate voler essere anonimi in una folla, non vi conviene andare vestiti da ninja. Cioè, in questo modo è vero che non si vedrà la vostra faccia, ma sarà chiaro chi siete, sarete riconoscibilissimi. Se invece andare in giro con una maglietta e un paio di jeans, allora questo è essere anonimi. E il Tor Browser, in questo, secondo me, la cosa molto carina che fa è che le dritte che tu citavi, non so come tu le hai apprese, ma in generale il Tor Browser te le comunica lui stesso in maniera molto chiara. Quindi se tu provi a ridimensionare la finestra, lui ti dice: guarda che secondo me è meglio di no. Quando sei in un sito con un video, lui ti dice: puoi fare così per vedere il video, premi play, sappi che questi sono i rischi. Se dopo aver visto questo video vuoi fare qualcos'altro e non vuoi che queste attività siano correlate, ti consiglio di cliccare sul tasto nuova identità e così via. Il Tor Browser in questo io penso che sia veramente un lavoro particolarmente ben fatto. Comunque ricordatevi che i suggerimenti che dà il Tor Browser sono consigliati e sono pensati per un livello di paranoia particolarmente alto. Cioè l'obiettivo del Tor Browser non è evitare la profilazione commerciale, ma è fare in modo che nessuno, a meno di veramente muovere mezzo mondo, quindi mettere, come dire, di coinvolgere in un complotto contro di voi, sia un grande investimento tecnologico e quindi economico, sia anche una sfera di influenza su stati o comunque grandissime ditte in più di un posto nel mondo, allora non deve sapere nulla di quello che voi avete fatto. Okay? Quindi un livello di un obiettivo di sicurezza si propone particolarmente avanzato. finché stiamo parlando di profilazione commerciale, è chiaro che sono due scale diverse, con i suggerimenti del Tor Browser e però di contro anche le tutele che il Tor Browser vi dà sono sopra l'obiettivo, e quindi possiamo anche stare abbastanza tranquilli che sia efficace per darci semplicemente una navigazione che non sia eccessivamente profilata e, come dicevamo prima, filtrata.
Adesso però passiamo alla parte più difficile. Lo smartphone, perché e vabbè che ci abbiamo il Tor Browser, e vabbè che ci abbiamo...
Non volevo mettere la musica prima?
Ma sì, anche perché io sono impreparato, quindi se voi dovete andare avanti, bene, altrimenti io esco, vi lascio i microfoni, vi spiego come
guarda,
c'è il mixer.
Guarda che sappiamo tutto che insomma non entriamo nei dettagli.
In realtà c'è poco da sapere.
Ci metta una musica,
Allora, questa musica che io vi metto è così come la prima canzoncella che vi avevo passato, che è in richiamo del concerto del 9, anche questa lo è, perché anche...
Perché non avevi fantasia stasera, è così.
Perché volevo suggerire una serata interessante a chi ci ascolta. Basta, mi ha smontato il discorso. E 41, non è vero, eravamo preparatissimi sugli smartphone, o almeno lo erano, cioè nel senso lo erano loro due e non io, sì. Ma ora bisticciano.
No, stiamo esplorando una cosa nuova.
Allora. Che è in effetti sorprendente, io non so nemmeno come descriverla a chi ci ascolta, ma qui davanti a noi abbiamo un prodigio della tecnica.
Allora, parliamo di smartphone. Parliamo di smartphone perché ovviamente ormai si sono diffusi, quindi non possiamo più ignorarli. Come ci proteggiamo sullo smartphone? Non certo a colpire i troll browser quando abbiamo le app. L'unica cosa che possiamo fare è fare attenzione al punto alle app che installiamo. Prima di tutto fare attenzione quando le installiamo a che permessi richiedono e ogni tanto andare a ricontrollare quali app hanno accesso a parti sensibili del cellulare, come il microfono, la videocamera, l'accesso a video, fotografie, rubriche, insomma queste cose qua. Molte app ha senso che abbiano accesso, ma molte altre non ha senso. Quelle che non ha senso in partenza possono essere bloccate.
Magari anche ricordarci di disinstallare quelle app che magari per un certo momento hanno avuto un... abbiamo avuto la necessità, ad esempio, che ne so, io mi è capitato di dover avere dei colloqui di lavoro su Skype e non voglio installare Skype sul mio computer perché mi sembra un abominio, e però ho dovuto installarlo sul mio cellulare, siccome credo che il mio cellulare sia in generale un mezzo più compromesso del mio computer. E quindi che ho fatto? Mi sono installato Skype, l'ho utilizzato e subito dopo l'ho disinstallato, perché così magari ho evitato che questo girasse in background, per qualche motivo si avviasse e diciamo avesse accesso a tutta una serie di cose che io non volevo.
Che un'app tipo Skype purtroppo non puoi togliergli l'accesso al microfono perché è necessario per il funzionamento, quindi su queste app bisogna farci attenzione.
Benché puoi valutare, poi ovviamente dipende dal caso, magari non nel caso specifico, ma magari puoi valutare di togliergli l'accesso alla videocamera,
per esempio. Se tu non lo usi per fare videochiamate, puoi valutare di togliere l'accesso alla videocamera. Le stesse cose anche ormai, visto che si stanno cominciando a diffondere, fate attenzione alla configurazione delle smart TV, perché è vero che la configurazione delle smart TV è molto settoriale, nel senso che servono a fare quella cosa, appunto. Però però alla fine potete con chi fate ridere, però qua non lo vedete, ma qua c'è una risata collettiva.
No, collettiva era se ridevi anche tu.
Vabbè, io stavo parlando.
Stavamo dicendo delle smart TV, non perdiamo il punto.
Le smart TV diciamo, dovete fare attenzione anche là, che potete che possono essere configurate varie cose inerenti alla rete, la connessione di rete, lo scambio con altri device, se non sono necessari, cioè se non volete controllare la smart TV via la app del cellulare, non permettete alla smart TV di fare questa operazione, per esempio. E lo stesso con tutti gli altri device che possono essere interfacciati con altri device che possono essere interfacciati con lo smartphone o con altre cose, ma che non hanno un software che permette una configurazione di basso livello, che hanno un software appunto che permette solo alcune regolazioni.
Sì, più in generale mi sembra che questi dispositivi, che potremmo ostinarci a chiamare nuovi, anche se ormai nuovi non lo sono più da un po', che hanno due caratteristiche, ma riguardo particolarmente pesanti. Uno è il fatto che sono incredibilmente ergonomici ed efficaci e quindi ci fanno entrare in stati di automatismo. E la seconda è il fatto che sono tecnologicamente non altrettanto flessibili, o comunque ci richiedono dei ragionamenti diversi da quelli su cui si è voluto il pensiero tecnologico intorno al computer, e ci richiedono a volte di ripensare un approccio alla tecnologia in un modo più complessivo, il che però può anche essere uno spunto positivo, che comunque avremmo dovuto fare. Cioè, se sul computer ci viene più naturale pensare al Tor browser come soluzione, ed effettivamente è una soluzione efficace, sullo smartphone siamo più pressati a pensare al cosa lo usiamo e al fare delle cose in meno o a fare delle attenzioni in più rispetto al cambiare semplicemente il mezzo utilizzato in favore di uno più sicuro.
A maggior ragione su una televisione o su un forno, noi siamo abituati a vederli come elettrodomestici, cioè come cose che non hanno proprio un livello di configurazione.
Incredibile, eh?
Incredibile, sì. Siamo legati a queste visioni del passato.
Vedi IoT.
Comunque io vorrei, diciamo, forse concludere questa lunghissima narrazione sulla profilazione. Avremmo potuto fare tre puntate, ma ne abbiamo fatta una sola, per fortuna forse.
e cercando di offrire, diciamo, un consiglio un po' più alto livello che questa redazione si sente di suggerire. E uno è sicuramente, anzi due consigli. Uno è sicuramente quello di stare attenti al, diciamo, l'opzione default. Quindi proprio nello spirito hacking che un pochettino le dita nella presa cerca di seguire, è quello di cercare di capire che cosa sta andando avanti sotto le nostre dita. Quindi cercare di capire il nostro smartphone, televisore, computer, che cosa sta facendo, e magari fare uno sforzo in più che a volte è più, diciamo, una barriera psicologica che poi una reale incapacità di gestire, perché a volte, non sempre, ma a volte le configurazioni sono scritte in un linguaggio comprensibile o quasi. Quindi cercare di fermarsi un attimo di più per capire se quella casella va spuntata o meno è forse una cosa che sicuramente vi protegge. Quindi sì, un modo per proteggersi è un approccio critico a quello che si sta facendo.
Analogamente anche la parte degli annunci, ovvero le applicazioni ti dicono quando contengono degli annunci, e sono moltissime quelle che contengono annunci, e io credo, poi naturalmente, come dire, le scelte sono sempre individuali, ogni caso è a sé, tutto vero, comunque in generale è molto pesante l'effetto degli annunci sul nostro modo di vivere, come dire, in generale di informarci o di avere delle opinioni. Se pensiamo che magari tanti di noi non vogliono leggere un libro di Bruno Vespa nemmeno sotto tortura, però poi invece ti becchi le pubblicità in un modo anche subdolo mentre fai altre cose, quindi che ti entrano anche sotto pelle, è come leggersi la parte peggiore del peggior giornale che trovi in edicola. Cioè, dopo il peggior giornale ti leggi solo le pubblicità, nemmeno gli articoli. Ecco, questo è una parte consistente dell'uso della tecnologia per praticamente tutti, poi chi più, chi meno, e credo che anche questa sia un'attenzione che diventa necessaria, no? Quella in qualche modo di evitare di autobombardarsi di input negativi, perché altrimenti magari poi la pubblicità non è profilata, ma ci profiliamo noi da soli, nel senso che il nostro comportamento sarà un comportamento che si istiga all'acquisto compulsivo.
Sì, a riguardo, diciamo, questo schema in generale è quello che noi e forse appunto Ippolita, che tanto ci piace ricordare, chiamerebbero quello di autodifesa digitale, ovvero conoscere le proprie debolezze e cercare di costruire dei sistemi che in qualche modo ci tutelino da queste in maniera, diciamo, proattiva, ovvero che siamo noi che ogni volta ci ricordiamo di dover prendere quelle scelte e di appunto difendere le nostre debolezze senza delegare a qualcun altro questa difesa. In particolare a riguardo vorrei fare un commento, perché quello di cui abbiamo parlato stasera è quel tipo di profilazione diciamo che non ha non rientra tanto in un quadro politico repressivo, come in realtà poi accade, ma che piuttosto, diciamo, afferisce a quello che è lo schema commerciale, per cui profilazione e comprensione degli interessi, diciamo, delle sensibilità dell'individuo o comunque della sfera di riferimento dal punto di vista dell'interesse, e poi diciamo tentativo di vendere un'app, un oggetto, un qualsiasi cosa attraverso magari lo stesso smartphone o attraverso il computer. E quello che noi abbiamo saputo e diciamo abbiamo capito nelle puntate precedenti, ma che comunque più o meno già sapevamo, è che il cervello umano, e in generale né noi né gli ascoltatori né nessuno, sono perfetti, ovvero tantomeno sono razionali, ma sono sempre sottoposti, diciamo, a un insieme di stimoli a cui hanno una serie di risposte che spesso, diciamo, vanno ben oltre la loro capacità di autocontrollarsi e, diciamo, di essere responsabili delle proprie scelte. Quindi quello che noi vi proponiamo, e soprattutto questa cosa avviene quando ci ritroviamo in quelle che vengono chiamati in letteratura tecnica stati di flusso, ovvero in cui non siamo capaci, diciamo, di distinguere davvero quello che stiamo facendo, ma ci sentiamo come se stessimo giocando una partita a tennis e avessimo sempre da rispondere alla prossima pallina.
Sì, uno stato di flusso è uno stato di forte automatismo in cui c'è un'alienazione, non in senso, a volte l'alienazione viene usata in senso più largo, no? Che riguarda lo scollamento da alcuni aspetti della propria vita, ma un'alienazione invece di più di breve termine, che magari dopo mezz'ora finisce, ma in quella mezz'ora voi non sentite fame.
Esatto, e in questo stato di flusso siamo certamente più sensibili a prendere decisioni, in qualche modo il nostro cervello è più esposto a quegli automatismi, appunto, che la simpatica neuroscienza di cui ci occupavamo nelle scorse puntate ci raccontava. Quindi un buon modo per, diciamo, interrompere questi stati di flusso è certamente quello di prendersi il proprio tempo. Questa cosa giova del fatto che nella situazione
comunque. Quindi andare contro ciò che la tecnologia in realtà ci semplifica. Cioè, la tecnologia in genere ci permette ormai di fare azioni complesse con pochi.
Esatto, ad esempio, io uso PayPal. Vuoi salvare la tua password di PayPal? Vuoi salvare il numero della tua carta di credito? Vuoi salvare la tua password per pagare?
No, perché così poi la prossima volta farai molto prima. Non dovrai reinserire i dati del tale biglietto sul sito, non lo so, della compagnia del bus, la compagnia del treno. Se ti fai un account lì, quindi là con due click fai il biglietto, non devi inserire niente, carta l'ho già salvata, tutto quanto al volo.
E la risposta è no.
È la filosofia dietro la tecnologia, famosa tecnologia one click, che diciamo one click per chi può essere interessato. In realtà io farei quella ten click, nel senso sei sicuro, non che
Windows Vista,
perché magari tra il click 5 e il click 8 te ti fai il dubbio, ma davvero mi serve l'ultimo libro di Bruno Vespa?
Mentre se l'induzione che si vuole creare nel consumatore, essenzialmente le decisioni devono essere prese al volo, sull'onda del momento. Io ti dico fai questo e tu dici sì, lo faccio.
Bisogna essere smart.
Esatto. La verità è che bisogna essere più smart dei smart device.
Esatto. Esatto.
E quindi ecco, diciamo, proprio come consiglio finale, per difenderci dagli smart device che vogliono farci agire come appunto quei topini che tanto gli piace maltrattare nelle gabbie, per cui io ti do l'impulso e tu premi il bottone, cerchiamo di utilizzare quella caratteristica che forse ci distingue tra gli altri, e che è appunto la razionalità, quindi di prenderci il nostro tempo e di ragionare su quello che stiamo facendo, se è davvero la cosa che vogliamo o se il sistema, il device che stiamo utilizzando e tutto il sistema della pubblicità in qualche modo ci ha imposto o comunque caldamente suggerito di fare quello a prescindere dai nostri reali bisogni.
E con questo credo che vi possiamo salutare, vi lasciamo, oltre che a un augurio di dozzine e dozzine di click, anche all'augurio di riascoltarci, non meglio, vabbè, asimmetrico, voi riascoltate noi, ma noi comunque saremo empaticamente vicino a voi se ci ascolterete tra due settimane, ovvero il 17 dicembre.
Sì, che dovremmo, se tutto va bene, riprendere il ciclo sui sistemi cognitivi andando a parlare di reti neurali. Questa volta fortunatamente non violeremo il benessere di nessun essere vivente, ma cercheremo,
oltre a quello dei nostri ascoltatori,
ma cercheremo di capire come questi prodigiosi device che tanto ci piacciono, perché riescono a calcolare quale malattia avremo tra 10 anni partendo dal nostro codice genetico, o che riescono a tradurci la lettera d'amore che ci hanno scritto a penna, e riusciremo appunto a capire delle cose.
Riusciremo
forse.
Sì, si è incartato. E oltre a questo vi ricordo anche gli altri appuntamenti, alcuni più prossimi, in particolare giovedì 7 c'è l'appuntamento al Nido di Vespe, al Quadraro, perché c'è la presentazione di Scarceranda. In realtà l'iniziativa è più lunga della sola presentazione di Scarceranda, infatti c'è anche la proiezione di Rosa Luxemburg di Margaret von Trotte, un film che in teoria sarò girato moltissimo tempo fa, 30 anni fa, ma poi non è praticamente mai uscito. Noi l'abbiamo presentato meno di un anno fa, se non ricordo male, e comunque però insomma non è che proprio l'hanno visto tutti, merita, quindi può essere un buon appuntamento. Vi ricordo che Scarceranda è l'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa contro il carcere, per parlare di carcere. La inviamo gratuitamente a chi sta dentro, e invece la vendiamo a chi sta fuori, ma l'acquisto finanzia naturalmente le tantissime che inviamo dentro il carcere. Invece il 9 dicembre c'è un'altra iniziativa, il concerto di cui già vi ho parlato, di cui vi ho messo anche due tracce che spero vi siano piaciute. Iombra, con molti componenti provenienti dai Kina, forse più conosciuti, con un genere un po' diverso ma una voce inconfondibile. I Franti, in una reunion che va avanti ormai da un po', che credo, spero per la verità, perché per me sono uno veramente dei grandi gruppi che spero conosciate, e i Roselux, di cui alcuni componenti facevano parte dei Gronge. Altra iniziativa che vi voglio segnalare, anche se c'è molto anticipo, è la manifestazione il 31 dicembre sotto il carcere di Rebibbia, un appuntamento che va avanti da tanti anni, che però crediamo sia ancora utile, importante e anche bello, perché è un momento di comunicazione con chi sta dentro, un momento in cui si può parlare tutti insieme di carcere e contro il carcere. E allora vi lascerei un po' di musica, vi ricordo i contatti della radio ondarossa.info 06 49 17 50, il dito nella presa @ondarossa.info. Le trasmissioni della radio terminano qui per questa sera, ma troverete l'informazione a partire da domattina. Ciao. And then